Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Il diritto e la riforma della Chiesa. La riforma della Chiesa è una riforma dei valori, una riscoperta dei doveri del clero. Parte da alcune frange più estreme, sensibili al messaggio apostolico, che vedono nella caduta dei valori morali ed etici un pericolo per la sopravvivenza della Chiesa stessa. Da Cluny parte la riforma con cui si condanna la simonia e il concubinato del clero. La designazione del Papa deve essere sottratta ai giochi di potere della nobiltà romana, rendendo la carica accessibile solo ai cardinali. Negli ambienti della Curia romana si iniziò allora a pensare ad un programma di completa indipendenza del papato da ogni altra autorità esistente. 15 anni più tardi, l'elezione come papa di Ildebrando di Soana, detto poi Gregorio VII, porterà ad un'ulteriore riforma della Chiesa che finalmente riuscirà ad affermare la sua autorità suprema nei confronti del potere temporale e anzi affermerà anche la preminenza del papa nell'ordine temporale. Nel 1075, infatti, Gregorio VII pubblica il Dictatus Pape, che afferma alcuni principi fondamentali per il ritorno alla supremazia della Chiesa. Autorità del pontefice sui vescovi, il Papa infatti è l'unico che può nominare o trasferire ai vescovi, presiedere ai concili. Autorità del pontefice nei confronti dell'imperatore, anche attraverso la scomunica, ovvero lo scioglimento per i sudditi, dell'obbligo di fedeltà verso l'imperatore. Enrico IV e Papa Gregorio VII ebbero un conflitto che è passato alla storia come lotta per le investiture. Il 22 febbraio 1076 il Papa scomunicò Enrico e lo dichiarò decaduto. Precedentemente era stato Enrico a dichiarare decaduto il Papa perché la sua nomina sarebbe stata irregolare, avendo il re dei Romani il diritto di intervenire nell'elezione del Papa. Per giungere alla revoca della scomunica, Enrico e sua moglie si recarono in penitenza a Canossa per incontrare Gregorio VII. Per 3 giorni, dal 25 al 27 gennaio 1077, rimase in attesa di fronte all'ingresso del castello e il 28 gennaio il Papa decise di revocare la scomunica, soprattutto grazie alla mediazione di Matilde di Canossa, signora del castello. Questo è un esempio di come la Chiesa decise di rivendicare la sua autorità in ambito religioso e sceglie di adottare una struttura gerarchica molto somigliante a quella utilizzata dal potere temporale. A capo di tale struttura vi è il pontefice. Totalmente autonomo da ogni altra fonte di potere, obiettivo primario di tale riforma passata alla storia come riforma gregoriana, è l'eliminazione dell'ingerenza del signore locale nei patrimoni episcopali. La lotta alle investiture assume quindi 2 aspetti principali. Se da un lato infatti la lotta si traduceva in contrasto con i signori locali per le forme di dominio sui benefici, dall'altro la lotta si manifestava come conflitto con gli imperatori, che rivendicavano l'appartenenza dei patrimoni beneficiali al demanio imperiale e proclamarono il munde burdio, cioè il diritto di protezione sull'intera Chiesa. Importante espressione della riforma furono le collezioni canonistiche che riunirono testi di diverse fonti per ricostruire in modo corretto la disciplina del sistema beneficiale e i poteri del pontefice, e proprio in una di queste collezioni, precisamente nella Britannica di Ivo, per la prima volta dopo molti secoli di buio ritroviamo citati i passi della prima parte del Digesti di Giustiniano. Altro importante aspetto delle collezioni canonistiche è la comparsa della distinzione, invero già presente nel diritto romano, tra diritto divino e diritto umano, concetti che saranno alla base della riforma del XII secolo. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.